Se possiamo andare in Atti 8 e leggiamo i versetti dall'1b al versetto 8. Dicono così: vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i segni miracolosi che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. L'8 gennaio 1956, sulla riva di un fiume solitario nel bacino amazzonico dell'Ecuador, cinque missionari protestanti furono assassinati dai primitivi indiani Auca. Questi caddero trafitti dalle lance dei guerrieri di questa tribù definita dagli antropologi la più feroce dell'Amazzonia. E la notizia di questo massacro ha scioccato il mondo di allora. Ad alcuni, anche nell'ambito protestante, la loro morte sembrava una tragedia insensata. Perché morire in questo modo? Molti criticarono le promettenti carriere missionarie interrotte. Molti si arrabbiarono per le cinque giovani mogli privati dei loro mariti e per i figli rimasti senza un padre. Pensate, Jim Elliot, uno di loro, aveva solo 29 anni e una figlia di circa un anno. E da un punto di vista umano è legittima questa critica. Vite spezzate per cosa? Per andare in una giungla? Ma molti di quel periodo, con una visione spirituale più profonda, videro le cose in modo diverso. Nat Sait, uno dei cinque martiri, aveva scritto qualcosa prima di andare in Amazzonia. Lui scrisse: valutiamo il futuro e cerchiamo di capire la volontà di Dio. E la domanda che si era posta era se era giusto rischiare la vita solo per pochi selvaggi. Loro sapevano di rischiare la vita. Loro erano dei missionari che non stavano andando in missione, come magari succede ai tempi odierni, in un posto pieno di agi, in un posto civile, pieno di comfort, ma loro stavano andando in missione in un posto dove non c'erano comfort. E sempre per iscritto rispose a questa domanda. Ci rendiamo conto che vogliamo andare lì a portare la parola di Dio a queste persone non perché era l'appello di migliaia di bisognosi, ma il motivo era quello che accenna la parola profetica di Dio, che nell'ultimo giorno ci saranno alcuni da ogni tribù alla sua presenza. E da queste tribù serviva la parola di Dio. Loro andarono lì perché convinti dalla parola di Dio, e nei loro cuori sentirono che questo era gradito a Dio. Perciò varcarono la soglia di quel territorio per portare Cristo. Elizabeth Elliot, vedova del martire, ha commentato: per il mondo in generale questo è stato un triste spreco di cinque giovani vite, ma Dio ha il suo piano e il suo scopo in tutte le cose. Infatti questa morte creò tanti piccoli risvegli nel mondo missionario. Ad esempio, ho letto che in Brasile un gruppo di indiani, in una stazione missionaria nel profondo del Mato Grosso, dopo aver sentito la notizia di queste morti, si inginocchiò e implorò Dio chiedendo perdono per la loro mancanza di amore verso tanti indiani che non conoscevano Gesù Cristo. Da Roma poi un funzionario americano scrisse a una delle vedove: conoscevo tuo marito, per me era l'ideale di ciò che dovrebbe essere un vero cristiano. Ancora ho letto che un maggiore dell'aeronautica dell'Inghilterra, con molte ore di volo, abbandonò il suo lavoro e si iniziò immediatamente a fare progetti a unirsi a una missione evangelica. Un missionario in Africa ha scritto: il nostro lavoro non sarà più lo stesso, conoscevamo due degli uomini, le loro vite hanno lasciato il segno nella nostra. E anche in Italia, al largo delle coste italiane, un ufficiale della Marina americana è rimasto coinvolto in un incidente in mare e mentre galleggiava da solo su una zattera ricordò le parole, conosceva Jim Elliot, aveva letto in un notiziario, lo conosceva di persona, dice: quando arriva il momento di morire, assicurati che tutto quello che devi fare sia morire. E questo naufrago pregò per poter essere salvato, perché sapeva di non avere, che aveva perso del tempo ed aveva più da fare in questa vita che morire, non era pronto. E Dio rispose alla sua preghiera e fu salvato. Un'altra testimonianza dice che in un'altra città americana un ragazzo di soli 18 anni pregò per una settimana intera nella sua stanza e poi annunciò ai suoi genitori: voglio affidare la mia vita completamente al Signore, voglio provare a prendere il posto di uno di quei cinque. Questa era la giusta visione che bisognava dare a queste morti. A prima vista anche la morte di Stefano può sembrare inutile. Ecco un'altra promettente carriera interrotta. Era un predicatore potente e miracoloso con una profonda conoscenza dell'Antico Testamento e quindi anche per lui potremmo farci le stesse domande. Era proprio necessario che un uomo così dotato avesse un ministero così breve. Questo è il pensiero che potrebbe essere passato anche nella mente di alcuni di quel periodo. Perché noi sappiamo il piano di Dio come è proseguito, ma mettiamoci nei panni dei credenti di quel periodo, che avevano un tunnel, possiamo dire, davanti agli occhi in questo momento. Non erano in grado di vedere appieno come stavano le cose future. Il suo ministero sembrava essersi concluso con un fallimento. Stefano viene ucciso come un eretico. Saulo, come abbiamo letto, devasta, e vedremo che non è un'iperbole, ma è proprio quello che succede, devasta la chiesa, trascina fuori uomini e donne per metterli in prigione. Cosa avremmo pensato noi se eravamo lì con loro? Se adesso venisse qualcuno in chiesa a trascinarci fuori, a trascinare uomini e donne fuori. La prima domanda che potrebbe arrivare alla mente è probabilmente: cosa sta facendo Dio? Cosa sta facendo Dio? Quando siamo in prove molto più semplici di queste, quali dubbi passano per la nostra mente, se siamo onesti? Le domande sono sempre su Dio. Non solo potremmo mettere in dubbio la bontà di Dio, ma addirittura in alcuni casi potremmo dubitare dell'esistenza di Dio. Quali pensieri arrivano nella nostra mente? Veramente Dio è nel controllo di tutto? O io mi sono illuso? Queste sono domande probabilmente che ci bersagliano e il nemico attacca e ci mette questi dubbi. Domenica scorsa abbiamo anche, ci ha ricordato Davide stamattina, abbiamo parlato nel Salmo 107 che Dio è buono. Oggi ritorneremo a parlare della bontà di Dio nelle situazioni più disperate della vita. Se eravamo noi lì a subire una persecuzione del genere, io penso che altro che scoraggiamento sarebbe arrivato. E sicuramente non vogliamo banalizzare questa situazione, perché è una situazione atroce, non è una situazione semplice, ma anche in una situazione del genere bisogna avere una giusta visione, una visione spirituale ed essere ancorati nella parola di Dio. Dio è buono, Dio è buono, e questa è la verità a cui dobbiamo attaccarci prima di tutto, che non dobbiamo mai mettere in dubbio. Dio non si è dimenticato, non ha perso il controllo, ma stava lavorando. Anzi, Dio era pienamente all'opera e stava facendo non la volontà degli uomini, ma stava facendo la sua perfetta volontà. Stava facendo la sua perfetta volontà, perché la persecuzione, che sembrava così negativa, era in realtà, come vedremo, un fattore positivo. Satana cercò con questa persecuzione di spegnere il fuoco della Chiesa, ma diciamo le braci di questo fuoco iniziano a raggiungere il mondo. Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, disse che il sangue dei martiri divenne il seme della Chiesa. Come abbiamo detto le volte precedenti, l'assassinio di Stefano quasi sicuramente fissò il punto finale. Gli ebrei erano fuori, i leader ebraici per Dio sono messi fuori in questo momento, e diede inizio al disegno successivo di Dio affinché il Vangelo si diffondesse in un nuovo territorio. Ma la Chiesa di Gerusalemme, vi anticipo, non cessa, continua, ma i suoi giorni, diciamo, esplosivi, i miracoli apostolici, la crescita esponenziale inizia a rallentare di molto. Nel capitolo 8 si vede che la Chiesa raggiunge la Giudea, la Samaria e perfino un gentile. In Atti, a capitolo 1:8, se ci ricordiamo, avevamo visto che Gesù profetizzò che la Chiesa avrebbe prima evangelizzato la Giudea, poi la Samaria e poi le nazioni. E grazie a questa persecuzione l'evangelizzazione mondiale può iniziare. Ora, la giusta domanda che ci dovremmo porre prima di proseguire non è intesa sulla bontà di Dio, ma è una domanda su di noi sulla quale dovremmo investigarci. Quanto sei veramente disposto a soffrire per Cristo? Quanto sei veramente interessato al progresso del Vangelo? Perché nel brano che vedremo oggi ci sono entrambe queste tematiche, e se non vuoi soffrire per Cristo, o se non sei interessato al progresso del Vangelo, forse devi rivalutare la tua vita cristiana. Forse dobbiamo rivederci. E se non credi a quello che sto dicendo, forse dovresti lasciare anche questa chiesa. Perché nel pacchetto della salvezza c'è sia la gioia della salvezza che la sofferenza, tante volte, per la causa di Cristo. Il brano di oggi ci esorta, forse sarebbe meglio dire ci scuote, ad abbandonare una visione umana, a crescere, avere una mente più spirituale della vita cristiana. Ci spone a prendere sul serio la nostra vita cristiana, a farci delle giuste domande su cosa significa definirsi credenti, e soprattutto ci mostra quanto Dio tenga al progresso del Vangelo. Oggi vedremo un Vangelo anti al cosiddetto Vangelo della prosperità, o meglio vedremo il vero Vangelo. Ma andiamo nel brano. Nel testo che abbiamo letto compaiono tre fasi progressive di questa espansione iniziale, tre fasi progressive che fanno esaltare che il progresso del Vangelo non può essere fermato: la persecuzione, la predicazione e i risultati prodotti. Tre fasi che fanno, ripeto, esaltare che il Vangelo non può essere fermato: la persecuzione, la predicazione e i risultati prodotti. Tre fasi che vedremo anche in termini applicativi alla fine di ognuna di queste fasi. E partiamo con la prima, la persecuzione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Finora nessuna persecuzione era stata rivolta contro i membri della Chiesa, ma solo contro gli apostoli, se ci ricordiamo. E l'omicidio di Stefano è stata proprio la miccia che ha acceso questa persecuzione. E Luca subito mette un'enfasi, dice che questa persecuzione fu grande, fu una grande persecuzione. La Chiesa viene presa di mira, iniziò, diciamo, una guerra santa per gli ebrei contro i cristiani, non era capeggiata dai romani in questo caso, ma erano gli stessi ebrei che iniziarono questa persecuzione. Non era una guerra però ad armi pari, perché da nessuna parte ci viene detto che i credenti reagirono con la forza a questa persecuzione, ma si sottomisero a quella che era la volontà di Dio, come vedremo a meglio al versetto 4, perché i credenti dispersi vanno a proclamare il Vangelo in ubbidienza al mandato. E la persecuzione fu proprio lo strumento usato da Dio per portarli fuori. Come abbiamo letto, i credenti furono tutti dispersi nelle regioni della Giudea, della Samaria, tranne gli apostoli. Ora, è molto probabile che la parola tutti, usata qui da Luca, sia un'iperbole. Molti furono dispersi, ma non tutti. L'enfasi che sta dando Luca è che a causa della cruda e feroce persecuzione la Chiesa fu smembrata. Non erano più numerosi come prima, ma la Chiesa continuò ad esistere a Gerusalemme, e questo lo possiamo affermare con altri passi della Scrittura. Ad esempio, Atti 9:26 ci fa comprendere che la Chiesa esisteva ancora a Gerusalemme quando si convertì Paolo. Dice Atti 9:26: quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Anche Atti 11:2 ci dice che la Chiesa era ancora a Gerusalemme dopo la conversione di Cornelio, perché dice: quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano. Ancora Atti 11:22 ci dice: la notizia giunse alle orecchie della Chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Barnaba era ancora a Gerusalemme, quindi non era un apostolo. La Chiesa quindi fu smembrata e molti dei suoi membri furono costretti a fuggire. Ora, la maggior parte dei commentatori suggerisce che quelli che lasciarono Gerusalemme, questi tutti, questa maggior parte, erano maggiormente dei credenti ellenisti. Ci fu quasi una guerra razziale, diciamo, se la presero con gli ellenisti. Perché Atti 11, 19 e 20, li leggo io, parlano dei dispersi e dicono: quelli che erano stati dispersi, quindi stiamo parlando di tre capitoli dopo, quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano, andarono sino in Fenicia, a Cipro, ad Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. Qui abbiamo una parte che va oltre la Samaria e la Giudea, va oltre, e poi vedremo questo versetto di collegamento. Ma restando nel nostro testo, Luca ci dice che gli apostoli restarono lì, e probabilmente loro restano lì come sentinelle. Gerusalemme intanto era la base della Chiesa. La Chiesa e ci restò per alcuni anni. Rimasero in città probabilmente per pascere la Chiesa che era rimasta lì. È un ulteriore motivo per cui gli apostoli dovevano rimanere lì, appare anche nel versetto 2. Gerusalemme era anche ancora un campo di missione. Se guardiamo il versetto 2, Luca ci dice che uomini devoti seppellirono Stefano e fecero forti lamenti per lui. Sembra una specie di contrasto con la persecuzione, versetto 1. Versetto 3, quello che combina Paolo, e in mezzo Luca inserisce questo gruppo di persone pie, probabilmente erano non credenti, perché Luca usa spesso la stessa parola per parlare di ebrei pii in altre parti, e forse questi uomini, anche se non lo sappiamo di certo, erano amici di Stefano, della sinagoga ellenista che frequentava. Quello che Luca ancora ci mette in mostra è che questo gruppo di persone seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Un gran cordoglio significava a quei tempi un forte lamento. E quello che è importante sapere è che questo forte lamento era proibito dalla Mishnah ebraica nel caso in cui un criminale veniva giustiziato per giusta causa. Perciò in questo caso questo lamento equivaleva a una protesta pubblica per la morte di Stefano. C'era questo gruppo in mezzo alla persecuzione che era contrario. Di solito questo lutto comportava battersi il petto e piangere. Stanno, ripeto, onorando Stefano, e non fecero semplicemente un cordoglio per lui, ma qui dice un grande cordoglio. Il loro atto è sia una sfida contro gli ebrei, i leader ebrei, che una dichiarazione che loro avevano percepito che Stefano era giusto e Stefano era dalla parte di Dio. Quindi, nonostante il rifiuto, ci sta dicendo Luca, da parte dei leader c'è un gran gruppo di persone a cui poteva e cui cuore poteva essere aperto al Vangelo. Quindi Dio stava lavorando ancora a Gerusalemme, ma in maniera meno impattante, perché era arrivato il momento che il Vangelo arrivasse ai Samaritani. Ora guardiamo il versetto 3. Come abbiamo letto, la persecuzione fu guidata soprattutto da questo ebreo ellenista di nome Saulo di Tarso. Qui Luca, come abbiamo accennato la volta scorsa, ce lo presenta non come l'apostolo Paolo, ma come uno stolto, come un morto spirituale, un legalista fariseo. In Galati 1:13 dice Paolo di se stesso: infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaismo, ascoltiamo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. Perseguitavo e devastavo la Chiesa di Dio. Ancora troviamo in Filippesi un'altra sua testimonianza, Filippesi 3, versetti 5 e 6, dice, versetto 5 e 6, io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile. Dice, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, cioè lui era uno zelo per lui perseguitare la Chiesa. Il suo impegno era non proprio il suo zelo rivolti allo sterminio, all'eliminazione totale della Chiesa. Ed è molto ironico che proprio questo stesso Saulo che acconsentì alla morte di Stefano avrebbe sofferto molto più di Stefano per la causa di Cristo. Stefano fu ucciso alla sua, chiamiamola, primissima persecuzione fisica, fu subito eliminato e andò da Dio, mentre Paolo fu ripetutamente percorso fino alla fine, dove viene ucciso. In Atti 9, versetto 16, Gesù disse ad Anania: gli mostrerò quanto debba soffrire per amore del mio nome. Altro che Vangelo della prosperità. Paolo si ritrovò da persecutore a perseguitato. Non dico che dovette pagare il prezzo dell'atteggiamento che ha avuto prima, ma fu uno dei più perseguitati della Chiesa primitiva. In 2 Corinzi 11, dalla fine del versetto 23, dice: spesso sono stato in pericolo di morte, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1, 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatica e pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Pensate quante volte viene ripetuto in pericolo. Altro che credi in Gesù Cristo e la tua vita sia giusta. Ora, ritornando al nostro testo, anche se c'è un solo versetto che parla di questa persecuzione di Saulo, la realtà è che questa persecuzione fu più feroce di quello che possiamo vedere qui, perché in altre parti di Atti ci sono alcuni dettagli di questo periodo. Atti 26, ad esempio, ci dice che Saulo devastava la chiesa, ma era autorizzato dai capi. 26:10 dice: questo infatti fece a Gerusalemme, e avendono ricevuto l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi, e quanto erano messi a morte io davo il mio voto. Questi non venivano solo messi in prigione, ma tanti altri oltre Stefano furono uccisi. E solo con versetto 3 non riusciamo a comprendere quanto profonda era questa persecuzione. Lui entrava con la forza nelle case, trascinando fuori uomini e donne cristiane, e proprio continuava. Atti 22:4 dice: perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Pensate, li legava e li trascinava fino alla morte. Ancora Atti 26:11 dice: spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitavo fino nelle città straniere. Saulo li inseguiva, li costringeva con la forza a bestemmiare, e dice: infuriato oltremodo contro di loro. Pensate a quanta ferocia. Saulo era una bestia impazzita, era una bestia feroce. Anche all'atto della sua conversione lui stava inseguendo i discepoli nelle città straniere, dice Atti 9:2, e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovati dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Questo era il Paolo di prima, questo era Saulo. Pensate che cambiamento radicale. E Paolo agiva sia per zelo che per ignoranza. Pensava di rendere un culto gradito a Dio, un culto gradito a Dio. Gesù profetizzò su di lui, lui fu il primo, uno dei principali uomini che adempì alla profezia di Gesù in Giovanni 16:2, dice il Signore: vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Ripeto, è solo un versetto che ci parla della persecuzione di Saulo, ma gli effetti furono veramente devastanti. La parola usata qui, devastare, significa distruggere, rovinare, danneggiare. E in alcuni scritti di quel tempo veniva usata per descrivere la distruzione di una città. Saulo fece letteralmente a pezzi la chiesa. E quello che lui fece lo avrebbe perseguitato per tutto il resto della sua vita, tanto da farlo sentire del tutto indegno, come dice lui stesso in 1 Corinzi 15:9. Dice: perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. La persecuzione portò alla dispersione della Chiesa, ma Dio usò l'ira degli uomini per degli scopi buoni, per degli scopi evangelistici. Ho accennato prima che avremmo visto queste fasi in maniera applicativa per noi. Tutta questa ferocia faceva parte del piano di Dio. Dio era in pieno controllo e non aveva abbandonato la sua Chiesa. Forse noi come Chiesa non ci troveremo mai ad affrontare una persecuzione di questo tipo, ma potremmo essere presi di mira da qualcuno per la nostra fede. E allora cosa dovremmo fare? Ora, se vogliamo renderlo ancora più pratico e applicativo per noi, Questi credenti furono perseguitati così duramente, vi dico anche che avevano paura. Se ci ricordiamo Anania, quando doveva incontrare Paolo, non voleva andare quando Paolo era diventato cieco. Dice, ma Signore, tu sai chi è Paolo, chi è Saulo? Aveva paura. La vita spesso cristiana è molto dura, come ripetiamo spesso ultimamente, e se vogliamo applicarlo non solo nell'ambito della persecuzione, ma in ogni situazione difficile della nostra vita. Perché questo brano mi ha fatto proprio riflettere su quello che hanno provato questi credenti, mi sono messo nei loro panni, e nelle situazioni difficili, come abbiamo accennato prima, la domanda che ci assale è: cosa sta facendo Dio? La risposta la possiamo trovare proprio guardando questo testo. Dio non sta dormendo. Se ti trovi perseguitato, se la tua vita è a rischio, se sei attaccato da persone, dai dubbi, dalle paure, da una malattia, dalle situazioni difficili, e aggiungi quello che vuoi, sappi di certo che Dio è buono ed ha il controllo. Dio è buono e anche il suo piano è un piano buono, anche se tu oggi non lo comprendi. Perciò il primo punto applicativo per noi, che conosciamo già, ma forse abbiamo bisogno di ricordarcelo, forse dovremmo ricordarcelo spesso, è: riconosci la sovranità di Dio e il suo perfetto controllo in ogni circostanza della tua vita. Lo voglio ripetere. Riconosci la sovranità di Dio e il suo perfetto controllo in ogni circostanza della tua vita. Accetta la sua volontà anche quando non comprendi o non vedi perfettamente il suo piano. E voglio ancora fermarmi qualche momento. Come ho già detto altre volte, oggi la vita cristiana, soprattutto nel mondo nostro, nel mondo occidentale, è diventata una vita molto più comoda. Si è concentrati su di noi stessi. Ecco perché le chiese dove si predica il Vangelo della prosperità sono piene. E basta poco per mettere in dubbio la bontà di Dio. E questo succede perché forse abbiamo delle aspettative sbagliate, perché siamo concentrati per il nostro benessere in questo mondo. Scusate, dove troviamo nella Bibbia che seguire Cristo è una strada, dice, in discesa? Mi sembra che c'è scritto il contrario. Ho cercato nella mia Bibbia, ma non ho trovato nulla che parli di discesa. Gesù non ha mai promesso da nessuna parte che seguire Lui, se segui Lui avrai più case, più macchine, più soldi, più salute. Ma dice esattamente il contrario. Dice, se volete leggere quello per conto vostro a casa, Luca 14, dal versetto 25, Gesù parla del costo del discepolato. E seguire Cristo non è un gioco. Parla di odiare padre, madre, fratelli, sorelle. Gesù fece delle illustrazioni per far comprendere che prima di voler dire con la bocca, di voler essere un suo discepolo, assicurati bene a quello che stai dicendo, perché non è semplice. Al versetto 27 dice: chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Fatto che il Vangelo della prosperità, c'è una croce da portare a tutti i costi per andare dietro a Cristo, e la croce è sinonimo di sofferenza. La croce è sinonimo di sofferenza, non è che vai al mare. Un'ultima cosa sempre riguardo alla persecuzione: da nessuna parte, come ho detto prima, il testo ci dice che i credenti si ribellarono, ma l'accettarono. E voglio chiarire ancora che accettare la volontà di Dio non significa che non si soffre, non significa che non si piange, non significa che non hai paura. Non dobbiamo essere insensibili alla sofferenza umana. Si accetta la volontà di Dio anche piangendo, perché, come probabilmente è successo lì, se ti uccidono la moglie o il marito davanti agli occhi perché doveva rinnegare la fede, altro che non piangi. La vita cristiana è una vita, possiamo dire, più sofferente anche verso i non credenti. Noi abbiamo a livello umano qualcosa di sofferenza in questa vita, più di loro, ma è una sofferenza limitata. È una sofferenza che riguarda un periodo breve rispetto a tutta l'eternità. Al contrario, i non credenti che anche hanno una vita di sofferenza, perché non sono esenti da malattie, non sono esenti da nulla, ma avranno una vita molto più sofferente per tutta l'eternità. Quello che voglio aggiungere è che loro forse si ricordavano molto più di noi le parole di Gesù che in Giovanni 16 avvertiva della persecuzione. Dice Giovanni 16, versetto 1, vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Al versetto 3 dice, quando faranno questo? Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me, ma io vi dico queste cose affinché quando sia giunta la loro ora, vi ricordate che ve le ho dette. Gesù avrebbe avvertito che seguire Lui avremmo avuto una vita molto comoda. Non c'è scritto così. Gesù avvertì della persecuzione affinché non fossero sviati quando la persecuzione sarebbe arrivata. E i discepoli perseguitati qui non misero in dubbio la bontà di Dio, ma addirittura si misero subito all'azione per lavorare con Lui. E questo ci porta alla seconda fase progressiva, proprio la predicazione. Versetto 4 dice, quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Questa è una parte bellissima. Ho voluto scegliere il titolo da questo versetto. Versetto 4 è collegato al versetto 1, ai dispersi per la persecuzione, dice, nonostante la persecuzione, Dio usò questo per scopi evangelistici, però quello che mi ha colpito è che i credenti fecero la loro parte. La Chiesa crebbe spiritualmente e non si fece fermare dalle cose negative. I credenti che erano stati dispersi non si nascosero da qualche parte, ma andavano in giro a predicare la parola di Dio. Lo facevano sia prima dello scoppio della persecuzione, ma anche dopo, continuarono a predicare la parola di Dio. Luca ci dice che portarono il lieto messaggio. Pensate, il lieto messaggio è qualcosa di buono, di molto buono. E come sappiamo, il lieto messaggio si riferisce alla proclamazione del Vangelo. Vangelo significa una buona notizia. Il lieto messaggio è che Cristo, come sappiamo, ha colmato l'ira di Dio sulla croce per chiunque crede. Il lieto messaggio è il tempo della grazia. Il lieto messaggio è che per l'uomo c'è ancora speranza. L'uomo ha ancora la possibilità di ravvedersi e credere per ottenere il perdono dei peccati. Il lieto messaggio è quello che Dio vuole che si porti in giro. Dio ha mandato suo Figlio per salvare ciò che era perduto. Romani 8,1 dice, non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Il lieto messaggio è che non c'è nessuna condanna se tu credi e ti ravvedi, se credi nel sacrificio di Gesù. Se prima eri condannato all'inferno, la buona notizia, il lieto messaggio è che per te non c'è più l'inferno, perché Dio ha sacrificato suo Figlio. Andando avanti, vediamo che tutti i credenti, come ci dice Luca, furono coinvolti nell'evangelizzazione, e proprio la persecuzione di Satana ha creato un risveglio. Era nata per distruggere, ha invece infiammato i credenti con un vero zelo. Questo è il vero zelo, era proclamare il Vangelo in nuove aree. Questo è il zelo che chiede il Signore. Questo versetto si collega, ho accennato prima, non solo all'evangelizzazione in Samaria, ma si collega anche, come abbiamo visto, all'evangelizzazione mondiale. Gli apostoli, in ubbidienza al mandato, dovevano evangelizzare prima i giudei, poi i samaritani e poi le nazioni. E questo versetto, l'abbiamo citato, si collega anche al versetto 11, dove vanno a evangelizzare le nazioni, ci spiega come hanno iniziato a evangelizzare le nazioni ed è dovuto anche lì alla persecuzione. Ma prima di arrivare alle nazioni, Luca si ferma al versetto 8 per parlare dell'evangelizzazione alla Samaria. Forse noi ci siamo abituati a sentire Giudea, Samaria, nazioni, e forse non ci fermiamo abbastanza per capire perché nel piano di Dio è così importante l'evangelizzazione al secondo posto per la Samaria. Vediamo intanto come arriva questa evangelizzazione. Dal versetto 5 al versetto 7 dice: Filippo, sceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i segni miracolosi che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. Nel versetto 5 lo Spirito Santo si concentra su un uomo come un esempio di fedele evangelizzatore. Il libro di Atti ci presenta, oltre gli apostoli, anche alcune di queste persone che si sono distinte nel cristianesimo, come abbiamo già citato altre volte, Barnaba, Stefano. Adesso Luca si concentra su Filippo. Filippo è il primo missionario menzionato nelle scritture. E non si tratta, come sappiamo, credo che sappiamo, dell'apostolo Filippo, ma che rimase a Gerusalemme, ma è uno dei sette che venne scelto per servire alle mense. E come Stefano, la sua fedeltà a quel compito lo portò Dio a utilizzarlo anche per un altro ministero più ampio. Sebbene, pensate, Paolo istruì Timoteo a fare l'opera di evangelista, gli diede questo compito, Filippo è l'unico menzionato dalla scrittura che la scrittura gli dà il titolo di evangelista proprio. Non c'è un'altra persona a cui la scrittura gli attribuisce questo titolo. Atti infatti 21:8 ci dice: ripartiti il giorno dopo giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo l'evangelista, che era uno dei sette, restammo da lui. Lo chiama l'evangelista. Questo è un onore adeguato proprio alla luce del suo lavoro per la diffusione del Vangelo, e lui inizia questa opera. Il primo posto dove va è in Samaria. Samaria era una città a nord, circa 70 km da Gerusalemme, ed era l'antica capitale del regno settentrionale di Israele. La Samaria viene messa al secondo posto dei luoghi da evangelizzare. Questo ci fa comprendere che è un territorio molto importante per Dio. È un territorio molto importante per Dio. E anche se Luca dedica, diciamo, un solo capitolo per parlare della Samaria, la Samaria viene messa come seconda tappa nel calendario di Dio. E questo dimostra ancora la fedeltà di Dio verso Israele. Se andassimo in Seconda Re, ai capitoli 17 e 18, ci potremmo rendere conto di quanto sia buono Dio e quanto sia stato fedele. Perché dopo quasi un secolo e mezzo di idolatria e ribellione contro Dio, se ci ricordiamo, la città cadde in mano agli Assiri e la Samaria, diciamo, caduta segnò la fine del regno del nord. E molti dei suoi abitanti furono portati via in territorio assiri e molte altre di altre nazioni furono portati in quella regione. E il risultato fu di un mix di ebrei e gentili che divennero noti come i Samaritani. E in questo territorio, più che mai, viveva soprattutto inizialmente una confusione totale a livello spirituale, frutto di questo mix. Chiedo pazienza, leggo alcuni versetti che ci fanno comprendere che disastro spirituale c'era qui. Dice il secondo Re 17, dal versetto 31: quelli provenienti da Ava fecero Nibaz e Tartak, e quelli provenienti da Servain bruciavano i loro figli in onore di Adrammelech e di Adamelech, divinità di Servain. Scusate. Temevano anche il Signore e si fecero dei sacerdoti per gli altri luoghi, scegliendo tra di loro i quali offrivano per loro sacrifici nei templi e gli altri luoghi. Così temevano il Signore e servivano a tempo stesso i loro dei, secondo le usanze dalle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. Pensate che confusione. Bruciavano i loro figli per le divinità e temevano anche il Signore. Ci sono tanti brani dell'Antico Testamento che mostrano anche come c'era questa lotta. Se andessimo in Esdra 4, quando dovevano ricostruire il Tempio, vanno questi samaritani, perché loro dicono: noi adoriamo lo stesso vostro Dio, ma gli israeliti non li fanno avvicinare. E tra gli ebrei e i samaritani ci fu sempre ostilità. Luca 9, 52-53 dice Gesù che mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli un alloggio, ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Anche quando Gesù incontrò la samaritana, vi ricordate l'incontro di Gesù con la samaritana? Giovanni 4,9 dice: la donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Anche se c'erano attriti tra i giudei e i samaritani, il Signore era all'opera e non si è dimenticato delle 10 tribù del nord. Infatti in occasione proprio dell'incontro con la samaritana, Gesù annunziò la sua messianicità, prima a lei e poi ad altri del suo villaggio. E questo, Gesù in questo modo diede l'esempio del suo impegno verso tutti i peccatori, anche se questi avevano una confusione spirituale più grande degli ebrei, erano peccatori come le nazioni, come noi, come gli ebrei, non erano niente diversi dagli altri. E qui troviamo Filippo che, in ubbidienza proprio al mandato, inizia ad annunciare Cristo ai samaritani. Proclamare significa nell'originale farlo pubblicamente, proclamare pubblicamente. Filippo evangelizzava in pubblico. Dobbiamo anche dire che ai tempi del Nuovo Testamento i samaritani avevano abbandonato anche la loro vecchia idolatria e ora adoravano di più Dio, anche se non adoravano nel modo giusto. Gesù disse alla samaritana in Giovanni 4: voi adorate quel che non conoscete. I samaritani, ci dice sempre Giovanni, come gli ebrei, anche i samaritani stavano aspettando il Messia. E quindi i samaritani adesso sono pronti a ricevere il Messia, sono pronti a incontrare il Signore, ad ascoltare il Vangelo. I tempi sono maturi. Lo Spirito Santo aveva preparato i loro cuori a rispondere al messaggio di Filippo e di conseguenza la sua predicazione trovò un risveglio, possiamo dire, spirituale totale. Perché dice qui che le folle unanimi, cioè in maniera globale, le folle di comune accordo prestavano attenzione a ciò che diceva, dice, ascoltandolo e osservando i segni che faceva. I segni di Filippo erano autentici, come un messaggero di Dio. E versetto 7 ci fornisce alcuni esempi dei miracoli compiuti da Filippo. C'è un elenco. Dice: infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici erano zoppi e zoppi erano guariti. Gli spiriti immondi mandavano altre grida. Pensate che scena. Anche Gesù aveva liberato tanti indemoniati. Luca nota che coloro che erano posseduti da spiriti impuri venivano liberati dalla loro schiavitù. E Filippo, come pochi altri nella Bibbia, al di fuori degli apostoli, aveva ricevuto questo potere da Dio per liberare gli indemoniati. Ora, come abbiamo detto altre volte, Se anche pochi avevano questo dono di scacciare i demoni, dopo il primo secolo questi doni cessarono. I credenti oggi non hanno l'autorità o la capacità di comandare o di scacciare direttamente i demoni, come per tutti gli altri doni di segno, quel dono oggi non funziona più. Qualcuno oggi pensa di poter legare Satana. È follia. Pensate, se studiate la lettera a Giuda, quando Michele l'arcangelo discuteva con Satana per il colpo di Mosè, gli disse: ti sgridi il Signore. Michele si sottomise all'autorità di Dio. Molti sono arroganti di pensare di legare Satana, ed è anche pericoloso. Quando arriveremo al capitolo 19, vedremo che alcuni esorcisti ebrei itineranti arrivano in un luogo e cercano di scacciare i demoni menzionando il nome di Gesù. E questi gli dicono: i demoni, chi sei tu? Gesù lo conosciamo. E li maltrattarono. Da nessuna parte ci viene detto, viene comandato ai credenti di legare ai demoni, di esercitare autorità sui demoni, ma il comando che troviamo per i credenti, sapete dove lo troviamo? Quali sono le istruzioni bibliche per condurre una guerra spirituale? Efesini 6, versetti 10-18, ci parla del combattimento del cristiano. Ora, tornando al nostro testo, incapaci di resistere al potere dato da Dio a Filippo, gli spiriti impuri uscivano dalle loro vittime gridando ad alta voce. A Filippo venne dato il potere da Dio di scacciare questi demoni in quel periodo. E questi gridavano a voce alta, forse era una rabbia di protesta, ma non potevano resistere al potere che Dio aveva dato a Filippo. E terminando, Filippo, oltre a scacciare i demoni, dice che guariva, come facevano gli apostoli, i paralitici e gli zoppi, e questi rendevano ancora evidente la potenza di Dio in quel periodo, e quindi il messaggio portato da Filippo era un messaggio che proveniva da Dio. Ora, in termini applicativi, sapere che i credenti andarono di luogo in luogo a portare la buona notizia è qualcosa che ci riguarda, o è qualcosa che riguardava solo la Chiesa primitiva? Dovevano farlo solo loro. Anche se alcuni credenti sono, diciamo, particolarmente dotati come evangelisti, tutti i cristiani sono chiamati ad annunciare Cristo. Questa parte ci ricorda ancora che dobbiamo evangelizzare. Questa parte, come ho accennato all'inizio, ci fa comprendere che la cosa più importante a cui Dio tiene è portare il lieto messaggio. Questo deve fare la Chiesa. Gesù ci ha comandato di portare la buona notizia a tutti. E la prima domanda per noi è: lo stiamo facendo? Perché sì o perché no? Ma c'è una domanda più interna sulla quale ho riflettuto in questi giorni. Questi versetti mi hanno scuotato per primo. Passata una settimana difficile in maniera spirituale, guardare con gli occhi della fede, perché è un brano che ci scuote. Quanto desiderio ho di annunciare il Vangelo? Ora, in termini applicativi, anche abbiamo il dovere di evangelizzare sempre, sia quando va tutto bene che quando va tutto male. Il nostro testo è ancora più profondo e ci fa riflettere su un'altra questione. Dobbiamo evangelizzare sempre, quindi se non lo facciamo siamo mancanti. Ma ancora di più, il testo ci fa comprendere che dovremmo farlo anche in certe situazioni. Nella mia piccola esperienza cristiana ho visto che tanti credenti che si trovano nelle situazioni difficili si rattristano. E può succedere che alcuni continuano a evangelizzare, a parlare di Cristo, ma tanti altri nelle situazioni difficili iniziano a pregare di meno, iniziano a saltare gli incontri di chiesa e non vogliono parlare assolutamente di Cristo. Il testo di oggi ci fa comprendere che le circostanze della vita non devono fermarci. Nessuna circostanza della vita ci deve fermare da proclamare il Vangelo. Il Vangelo è una priorità della Chiesa. Dio, come detto, ci tiene alla diffusione del Vangelo. Se una Chiesa, un singolo credente, non sta evangelizzando, non sta ubbidendo al mandato di Cristo, ed è un peccato. E quindi in termini applicativi, il primo punto avevamo visto prima era sottomettiti alla sovranità di Dio, il secondo è predica la parola sempre e non permettere alle situazioni che stai affrontando di fermarti dall'evangelizzare. Non permettere alle situazioni che stai affrontando di fermarti dall'evangelizzare. Ubbidisci al mandato di Cristo. Vediamo adesso brevemente in 2 minuti l'ultima fase di questa espansione del Vangelo, i risultati prodotti. E in quella città ci fu molta gioia. I potenti miracoli e la predicazione di Filippo portarono alla salvezza di molti samaritani. Luca ci dice in questo versetto che ci fu tanta gioia. Stamattina Davide ci ha parlato nel Salmo della gioia. La gioia è una parte del frutto dello Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo qui era evidente, significa che la gioia che il Signore stava operando, questi ricevevano la parola di Dio con gioia, erano un'attrazione al salvezza. Questo viene reso chiarissimo al versetto 12, dove dice che i samaritani credettero nel messaggio di Filippo e abbracciarono la salvezza in Gesù, chiaramente, si fecero battezzare. La gioia è una delle caratteristiche principali dei credenti ed è forse, questo lo dico io, è la prima parte del frutto dello Spirito che sboccia per prima. L'amore, la pazienza, l'autocontrollo sono caratteristiche successive, ma una persona che incontra Cristo, quando noi ci siamo convertiti, quale gioia abbiamo provato all'inizio? La gioia è proprio l'inizio, la prima caratteristica del frutto. Volavamo altissimi. Ora, come inevitabilmente fa una vera predicazione biblica, essa produsse risposte non sempre uguali, perché alcuni accettarono il Vangelo, credendo e con grande gioia erano veri credenti, abbiamo finito, quasi finito il brano, e la loro gioia veniva non solo dalla liberazione fisica, ma era o dalla liberazione spirituale dei demoni, ma era la completa liberazione del peccato. La loro gioia era la liberazione del peccato attraverso il Messia, il Signore Gesù Cristo. Altri invece vedremo la prossima volta. Luca ci mostra un caso di Simone il Mago, di uno che aveva preso il cristianesimo per una fonte di guadagno, ma questo lo vedremo la prossima volta. Anche qui, come per le altre due, abbiamo un'applicazione molto valida per noi. E cioè, se mettiamo in pratica le prime due che abbiamo visto prima, di sottometterci alla sovranità e al controllo di Dio e di predicare la parola nonostante le situazioni difficili, i risultati saranno benedetti. I risultati saranno benedetti. E voglio chiarire, penso che l'abbiamo capito, che saranno benedetti non a livello di materiali, di benedizioni materiali, ma significa che i risultati saranno benedetti per la gloria di Dio, per il piano di Dio che va avanti. Se vogliamo arrabbiarci con Dio in questa storia che abbiamo visto oggi, possiamo farlo se lo vogliamo guardare con gli occhi umani, come abbiamo parlato all'inizio dei missionari che sono andati a morire in Amazzonia. Potremmo arrabbiarci con Dio. Anche per questo brano tante persone sono state picchiate, imprigionate, addirittura uccise. Valeva proprio la pena. Ma se guardiamo con gli occhi dello Spirito, con la giusta visione che dobbiamo avere, allora nel brano possiamo vedere tutta la bontà di Dio. Parte di qualcosa di molto negativo come la persecuzione, ma finisce con qualcosa di molto positivo. Non parla di sconfitta, ma di vittoria. Non vogliamo banalizzare la persecuzione, ma di fronte alla salvezza che raggiunge altre persone è qualcosa di inferiore. Nella Samaria vi fu tanta gioia per la lieta notizia. Dio è molto buono e voleva portare la lieta notizia anche a questi. Dio è molto buono a perdonare questi samaritani. Dio è stato molto buono a perdonare anche noi. E se non ci fosse stato qualcuno che ci avesse portato il Vangelo, non avremmo potuto credere. Questa è la giusta visione delle cose. Oggi il Signore ci ha riportato probabilmente con i piedi per terra e ci ha ricordato che il vero Vangelo non ha nulla a che fare con il Vangelo della prosperità, che ci ha salvato senza nessun merito, ma solo per il sacrificio di Cristo. E se diciamo di aver creduto, dobbiamo camminare come Gesù camminò. Dobbiamo avere una mente spirituale. Credo che dobbiamo chiedere perdono al Signore per tutte le volte che abbiamo dubitato della sua bontà e dobbiamo chiedere perdono al Signore per non aver ubbidito al suo mandato. Ricapitolando, oggi abbiamo visto tre fasi per questa espansione del Vangelo in Samaria: la persecuzione, la predicazione e i risultati prodotti. E voglio ripetergli i tre punti applicativi per noi. Sottomettiti alla sovranità di Dio anche nelle situazioni disperate, predica la parola nonostante le situazioni e i risultati saranno benedetti. Preghiamo. Signore Padre, ti vogliamo lodare, adorare e ringraziare per questo monito che oggi ci hai ricordato. Sicuramente viviamo in tempi diversi, Signore, il tuo piano oggi è diverso da quello che hai avuto per loro. Ma questo brano ci fa comprendere, Signore, come, e parlo per me, la vita cristiana è diventata molto comoda. Signore, professarsi cristiani è facile, ma vivere il cristianesimo è tutt'altra cosa. Ti chiedo una benedizione, ti chiedo perdono per tutti noi, per tutte le volte che abbiamo dubitato della tua bontà e tutte le volte, Signore, che non abbiamo portato il lieto messaggio ad altre persone, Signore. Questi missionari che sono stati uccisi, Signore, a giovane età, veramente sono un esempio di vite che volevano non essere sprecate, ma andare nei posti più disagiati per proclamare la salvezza anche a queste tribù, Signore. Ti prego che ognuno di noi possa interrogarsi e riflettere, Signore, sulla propria vita cristiana e ti prego per il futuro di questa Chiesa che tu possa aiutarci ad abbracciare, Signore, il cammino di fede, questo Vangelo, Signore, anche di sofferenza a livello umano, ma pieno di benedizioni eterne. Aiutaci a vederlo con gli occhi della fede, gli occhi spirituali e che tutto possa essere onore e gloria del tuo nome. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.